Stavo dicendo che queste situazioni, queste forme di marginalità e di emarginazione, marginazione è il processo che porta a una condizione di marginalità, possono generare forme di intolleranza, chiusure che sono diventate però progetto, programma culturale, sdoganamento di parole, di volgarità, di atteggiamenti offensivi. Hanno generato il populismo e forme di intolleranza varia, disprezzo delle diversità, cose gravi che hanno minato alla base questa dimensione di insieme, questa dimensione del noi. E questi processi di cui stiamo parlando chiamano in causa anche le pedagogie, anche l'educazione. Dico plurale perché le chiamo pedagogie democratiche, tra. E aggiunge un auspicio che a me piace moltissimo. Lui dice: necessitano progetti educativi che intercettino gli invisibili e che promuovano, io lo dico in particolare per tutti i bambini e tutti i ragazzi, l'uguaglianza delle opportunità. Sta scritto nella Costituzione, come sapete questo. E progetti che rifiutino le disuguaglianze. Allora, perché non pensare che proprio in questo periodo anche noi proviamo a costruire nella mente, sulla carta, discutendo con gli altri, con la nostra creatività, con le esperienze che ci sono, anche se parziali, dei progetti educativi, degli orientamenti, delle idee, delle intuizioni che guardano a un futuro possibile che speriamo non troppo lontano, in cui si riprenda la normalità della vita. In questa normalità l'educazione, i progetti educativi, gli educatori sono protagonisti nuovi, protagonisti competenti, capaci, credibili. Altre forme di fragilità che non vanno dimenticate sono quelle forme di sofferenza economica, sociale, fisica, relazionale, tipo quella derivante dal fatto di abitare in un determinato territorio, il disagio dei territori, trovate scritto nel testo. E ancora la desertificazione relazionale, il deserto delle relazioni. Vi ho citato i rapporti sulla coesione sociale dell'Istat. Aggiungo che c'è una disciplina molto interessante, ne so francamente abbastanza poco, ma si chiama prossemica. È una disciplina che studia il ruolo della distanza nelle relazioni interpersonali. Mi viene in mente a questo proposito, mentre riflettevo preparando questo incontro con voi, un film del 95, Hello Denise, si chiamava, non so se lo si può trovare in YouTube da qualche parte. La trama è molto semplice, cinque ragazzi di New York, le cui interazioni avvengono esclusivamente a distanza, lavorano, amano, dialogano, soffrono, gioiscono, ma senza un contatto diretto. Gli incontri organizzati falliscono quindi per diversi motivi, ma soprattutto per la paura della contiguità fisica, della vicinanza fisica tra di loro. È un film, credo, profetico, perché ha immaginato un futuro che noi adesso stiamo concretamente vivendo. E il film mette in guardia dai possibili esiti dell'assenza di interazioni dirette. Permettetemi di dire, le tecnologie non possono sostituire, e fortunatamente dal mio punto di vista, la relazione interpersonale, il guardarsi negli occhi, la presenza educativa. E può aiutarci quindi questo film a riflettere anche sul lavoro a distanza. Stavo parlando di altre forme di fragilità, chiaramente non possono citare la fragilità degli anziani, questa grande vulnerabilità di adesso, il prezzo elevato che stanno pagando queste persone che sono genitori, che sono nonni, che sono persone che stavano aiutando la loro famiglia, ma è anche la fragilità degli adulti che si devono prendere cura dei figli, cura dei genitori. Ma qui vi rimando al testo del professor Cornacchia e della professoressa Madriz sulla vulnerabilità degli adulti. Ultimo processo sociale che il testo restituisce alla nostra attenzione è il formarsi di nuove forme di malessere sociale, un malessere aggressivo, violento, spesso frutto dell'azione di un gruppo e non di singoli. Pensate alla violenza delle tifoserie, pensate al bullismo, che spesso è un bullismo di gruppo, pensate alle baby gang, termine, espressione bruttissima per identificare quei gruppi di ragazzi di minore età che purtroppo agiscono in modo violento nei confronti di altri. E la violenza verso le donne, femminicidi e tutto ciò che tante donne, tante giovani donne anche stanno pagando. Sentivo un servizio alla televisione dove le realtà che si occupano di questo, che offrono aiuto attraverso il telefono, attraverso l'ospitalità, di donne che non possono più rimanere in un'abitazione dove si esercita la violenza da parte dell'uomo, queste richieste si sono quasi azzerate perché sono costrette anche loro a stare a casa. Quindi immaginiamo tante situazioni difficilissime, bruttissime, che tante persone, tante donne stanno vivendo. Ma non dobbiamo, come posso dire, ritenerci estranei a questo, e che l'educazione sia estranea a questo, perché l'esito di un percorso dove un ragazzo, un bambino, impara a esercitare la violenza, pensate all'attrazione che esercita la criminalità mafiosa nei confronti di tanti ragazzi, li arruola, fa fare loro una sorta di tirocinio per essere raccolti nei clan, nella banda, e anche questo è frutto di un percorso educativo, sarebbe meglio chiamarlo diseducativo. E gli studi sul fenomeno mafioso ci dicono che i comportamenti violenti che questi ragazzi, questi giovani mettono in atto sono frutto di apparati educativi, diseducativi, molto funzionanti. La mafia sa quali strumenti mettere a disposizione dei ragazzi, sono gli strumenti del potere. Potere vuol dire avere un'arma, una pistola, potere vuol dire avere dei soldi, potere vuol dire poter comprare delle persone, minacciare delle persone. E questo, evidentemente, il potere è sempre molto attraente. Questa violenza sociale, lo sappiamo, si manifesta soprattutto nei contesti urbani, è una violenza diffusa in famiglia, sulla strada, ma anche qui dobbiamo ricordare che molte delle nostre città, le periferie di Milano, di Torino, di Genova, sono nate grazie a un processo che è stato comunque di violenza, questo processo di urbanizzazione. Le periferie, l'industrializzazione e i milioni di persone dal sud hanno lasciato delle tracce molto profonde. A tra poco.